Cerchiamo di iniziare la rassegna stampa dei giornali.
La carrellata dei primi titoli, questo c'era
ogni cittadino, fratello.
Torniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ed eccoci qua per leggere i titoli, oggi i titoli, quasi tutti i titoli dei giornali, direi che ci sono veramente poche eccezioni. Titolano sul 25 aprile o su polemiche e polemichette legate appunto al 25 aprile. Di polemiche noi abbiamo veramente poche da farne, vogliamo soltanto celebrare la nostra liberazione e continuare a stare in piazza, perché l'antifascismo non è storia, l'antifascismo è lotta e resistenza. Comunque, per darvi un'idea di come sono oggi i giornali, oggi sia la festa della libertà è il titolo del Corriere della Sera, che sceglie maldestramente di titolare sulle parole di Meloni, che ha inviato a questa testata una lettera appunto sul 25 aprile. L'Italia divisa è il titolone a caratteri enormi di Repubblica, che così riscopre un po' tardivamente il proprio antifascismo. Ora è sempre Resistenza il titolo dell'altra testata del gruppo Gedi della Stampa. Abbiamo poi andiamo avanti, troviamo il titoli e ancora il Manifesto, che titola Chi c'è, in cui si vede una persona con un gagliardetto, un fazzoletto con scritto Partigiani sempre, decine di iniziative per festeggiare il 25 aprile nei luoghi simbolo della Resistenza, Mattarella tenere viva la memoria, la Premier non ha annunciato altri appuntamenti oltre a quello istituzionale dell'altare della patria, la Russa volerà a Praga, l'Ampi poteva scegliere un altro giorno, si dissociano in modo chiaro dall'antifascismo. Questo è appunto il primo titolo e il sommario del Manifesto. Sulle parole di Mattarella titola il Messaggero, teniamo viva la libertà è il virgolettato. Abbiamo poi il Avvenire, che sceglie una via netta rispetto a come celebrare il 25 aprile. Liberiamoci dalle armi, oggi il 25 aprile, liberiamoci dalle armi e poi l'editoriale di Marco Tarquinio, che appunto interpreta la liberazione contro il continuare a mandare armi alla guerra in Ucraina e continuare a produrre e vendere armi. Anche altri giornali insomma titolano sul 25 aprile. I giornalacci della destra io tenderei anche a non leggerli, così, perché è una bellissima giornata di sole e di libertà che non vogliamo assolutamente inficiare con rosicamenti vari. Rosicamenti vari che si aprono appunto su questi giornali.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera, soffia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi Marino. rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli cervi. Fratelli cervi, il solo vero amico che abbiamo a fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare, bisogna andare. Compagno Afrotondelli, compagno Ovidio Franchi, e voi Marino Serri, reverberi e farioni, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera rossa, bandiera rossa.
E noi la cantiamo senza dubbio, bandiera rossa, da questi microfoni al corteo che vi ricordiamo ancora. Sì, il concentramento è alle 10:30 a Piazza delle Camelie a Centocelle, ancor prima un fiore per i partigiani e le partigiane, sempre nello stesso posto. Ma cominciamo a leggere i giornali, cominciamo dalla Stampa di Torino che, come vi dicevo, titola "Ora è sempre resistenza". Il 25 aprile, Meloni all'altare della patria, Crosetto e Santanchè col capo dello Stato, polemiche sulla Russia a Praga, Berlusconi festa di tutti. È da ieri che i giornali ci funestano con i luoghi dove si trovano i ministri del governo Meloni. Mattarella oggi a Cuneo: teniamo viva la memoria di chi ha combattuto in difesa dei nostri ideali e della democrazia, in particolare, insomma, il ricordo a Cuneo è quello per Duccio Galimberti, che appunto si ribellò al regime e che è appunto la si ricorda la strage di Boves e quello che è stato in quella parte d'Italia. Poi troviamo una grande foto a centropagina, una foto del 25 aprile del 45, "Libertà e Costituzione", il titolo, "Il patto che ci lega", di Massimo Giannini. Questo è come dire il riferimento a un lunghissimo inserto molto corposo che oggi è all'interno della Stampa, che appunto si intitola "Libertà e Costituzione" e che proprio sulla prima pagina ha un editoriale del direttore "Il patto che ci lega". Poi sono una quarantina di pagine di inserto, dove troviamo tra questi una quindicina di pagine sulla memoria storica rispetto alla resistenza, e poi vengono declinati invece varie tematiche relative ai contenuti della Costituzione, introdotte da un articolo di Donatella Stasio, "Questa nostra carta, strumento di progresso e trasformazione". Ci sono appunto molti interventi su molti temi all'interno di questo grande inserto della Stampa, che appunto viene ricordato poi anche sulla prima pagina di questo giornale. Questo giornale che presenta in realtà anche nella sua parte, insomma, tradizionale, quella del giornale proprio, molti interventi che riguardano la resistenza, in particolare appunto l'omaggio del presidente al partigiano Duccio e e poi di Niccolò Zancan è il titolo, l'articolo, e poi Una destra incapace di essere normale è un articolo di fondo, un'analisi proposta oggi su questo giornale da Luigi Manconi. E se la destra italiana fosse affetta, scrive sulla prima pagina, dalla sindrome di chi pativa, di cui pativa Elliot Gould in quel film di Richard Rush del 70, ovvero l'impossibilità di essere normale, che poi insomma continua questo articolo a pagina 29. Nell'editoriale di domenica scorsa il direttore di questo giornale si è augurato che l'attuale maggioranza di governo, e in particolare Fratelli d'Italia, attraverso una profonda autoriforma possa diventare quella destra europea liberale e rispettosa dello Stato di diritto e della separazione dei poteri, capace di dar vita nel nostro paese a una democrazia delle alternanze finalmente matura, una democrazia dove un patrimonio di valori comuni, in primo luogo quello del nesso inscindibile tra antifascismo e costituzione repubblicana, determini una straordinaria e appunto normale competizione politica. Ecco, scrive Manconi, temo che questo esito sia tutt'altro che prevedibile, a causa proprio della difficoltà strutturale di questa destra di normalizzare le proprie pulsioni antidemocratiche e le proprie tentazioni autoritarie. Qual è la radice di questa impossibilità? Penso che la causa prima sia una robusta e vischiosa concezione statalista, talvolta statolatrica, e all'origine l'ispirazione derivante dall'idea hegeliana di stato etico, un'idea che ispira il regime fascista attraverso l'idealismo assoluto di Giovanni Gentile, e da lì, con salti e mutamenti, giunge fino ai giorni nostri e arriva a permeare le più recenti propaggini della cultura della destra estrema. Già si è detto come tante iniziative di maggioranza e di governo negli ultimi 6 mesi si rifanno a questa idea di Stato, non come l'istituzione a cui è affidata la tutela degli interessi di tutti, bensì come la più alta espressione della vita spirituale della comunità. Da ciò consegue l'attribuzione allo Stato di un ruolo pedagogico formativo, che è esattamente quanto emerge da una serie di provvedimenti repressivi adottati o minacciati relativamente a stili di vita, forme di relazione, scelte coniugali e genitoriali, consumi alimentari, libertà di movimento e opzioni morali. Questa tendenza, a motivo proprio dell'impianto statalistico su cui si fonda, e io aggiungerei qui Manconi dice delle sue ascendenze storiche mai compiutamente rinnegate, io aggiungerei paternalistico, è facile che diventi autoritarismo. E ricorda poi Manconi, fateci caso, in tutti questi mesi non si è mai avvertito neanche una nota di impronta liberale e garantista. Se ci limitassimo a considerare solo la componente di Fratelli d'Italia, la notte risulterebbe ancora più fosca. Attenzione, non si tratta di un problema meramente culturale e tantomeno esclusivamente di comunicazione, è invece una questione schiettamente ideologica e coinvolge il rapporto tra autorità e individuo, tra diritti civili e diritti sociali, tra politica e economia. Questa opposizione ideologica ha finora segnato tutta intera la politica del governo Meloni, e ciò impedisce di qualificarlo un governo di centro, in quanto tiene i conti in ordine, tenta di realizzare il PNRR, preserva la continuità delle aziende partecipate, gestisce come poi flussi migratori. Mi permetto di dire che sono in disaccordo, quelli citati da Orsina sono effettivamente pezzi di politica che potrebbero essere attuati dal centro e persino da un centro-sinistra, ma è un errore trascurare quanto prima ho cercato di evidenziare a proposito delle altre scelte. Quelle sì costituiscono la sostanza profonda e il senso qualificante della politica più autentica della destra. E questo insomma ci permette di ricordare che per quanto appunto questo governo, su questo non c'è dubbio, tenta insomma continuamente, questa maggioranza di governo tenta continuamente dal momento in cui si è insediata a Palazzo Madama, a Montecitorio e poi a Palazzo Chigi, la via del revisionismo è fortissima da parte di questa maggioranza, l'abbiamo detto tante volte, un revisionismo che riguarda la resistenza, ma che riguarda gli anni 70, che riguarda gli anni, tutti gli anni, che anche gli anni 90 e gli anni più recenti, ma oltre a questo poi ci sono proprio proprio le politiche, perché appunto antifascismo è la lotta di ogni giorno, non è soltanto il ricordo importantissimo della resistenza.
Marciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai. Cosa di colpo cambiò, il domani era venuto e la notte era passata, c'era il sole su nel cielo, sorto nella libertà.
E torniamo in voce, questi sono gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo con la lettura della prima pagina della Stampa, che poi presenta altri articoli che non riguardano strettamente appunto il 25 aprile, e troviamo sulla spalla sinistra: decreto dignità addio per 3 milioni di contratti, la rabbia dei sindacati ancora più precariato. L'articolo è di Paolo Baroni, che poi troviamo all'interno, e riguarda le iniziative sul lavoro che il governo Meloni ha annunciato. Voterà in una riunione che si terrà in un consiglio dei ministri che si terrà il primo maggio. Il decretone del primo maggio per 3 milioni di precari, scontro governo sindacati. Si tratta dell'abolizione di quello che era stato chiamato il decreto dignità, che viene reputato troppo rigido dalle imprese e che può dar luogo a molti contenziosi, e si prospetta, leggiamo, l'ipotesi di una standardizzazione delle clausole in maniera da ridurre l'impugnabilità, tenendo comunque fisso il limite massimo di 36 mesi consecutivi fissato dall'Unione Europea per passare a un contratto indeterminato. E ricorda insomma che si prevede il ritorno dei voucher, ma soprattutto appunto tutti i sindacati criticano quello che per ora è uscito su questo decreto, che ancora deve vedere la luce. Per i sindacati si andrà ad una ulteriore precarizzazione del mondo del lavoro, dopo che già a inizio anno il governo ha pure ripristinato i voucher appunto. Oltre a questo, su questa spalla troviamo lo stipendio indecente del capo di Google. Qui insomma si parla di questo mondo che con la versione neoliberista del capitalismo porta a creare sempre più poveri e povere, mentre i ricchi sono sempre più ricchi. E qui si ricorda che il capo di Google incassa 226 milioni di dollari dopo aver lasciato a casa 12.000 persone. Sulla spalla destra della Stampa invece troviamo: tra riforma penale e poteri del governo, così Nordio confonde tribunali e politiche. L'articolo è di Edmondo Bruti Liberati, lo trovate a pagina 11 della stampa, insomma un articolo sulle politiche di questo ambiguo ministro della giustizia. Se la riforma del ministro confonde la giustizia con la politica, scafisti e imbrattatori di monumenti come i bravi e i vagabondi, delle grida manzoniane, ma la consulta vigila, la severità della condanna non può essere sproporzionata al reato, che ci sembra invece sia proprio, come dire, la marca di questo periodo rispetto all'interpretazione del diritto, quella della sproporzione della pena rispetto a quello che si vuol sanzionare. Sempre di spalla destra sulla prima della stampa, se i diritti annegano nel mar Mediterraneo, Giorgia Linardi, amate la libertà per la quale tanti sono morti, scriveva nei suoi diari Jacopo Lombardini, antifascista ucciso a Mauthausen, e questa libertà certo cozza, questo lo diciamo noi. Il 25 aprile 2023 ci si sveglia con la notizia di altre decine di persone morte inghiottite dal Mediterraneo per amore della libertà. Almeno 5 naufraghi davanti alle tre coste, italiana, libica e tunisina, che disegnano le punte del letale triangolo delle Bermuda nel Mediterraneo. 3 verificatesi non lontano da Lampedusa, in cui risultano disperse oltre 20 persone, mentre un giovane è arrivato privo di vita sull'isola. 34 corpi sono stati trovati sulla spiaggia libica di Sabrata, uno dei principali punti di imbarco verso l'Europa. La Guardia Costiera tunisina ha rinvenuto i corpi di 30 persone vittime di naufragi, tra cui 2 donne e 2 bimbi, tutti in stato di decomposizione, al punto da rendere impossibile identificarli e capire a quali e quanti naufraghi siano collegati. La sola certezza è che la rotta che vede sempre più subsahariani partire da Sfax, che è uno dei porti della Tunisia, soprattutto dopo che il presidente Saied ha dichiarato loro guerra, parlando di un complotto di sostituzione etnica in corso nel paese, che ha scatenato una vera e propria caccia all'uomo nero, è ormai un'ecatombe. Le persone si imbarcano spesso su gusci di noce metallici particolarmente a rischio di ribaltamento, e continueranno a farlo perché per loro non c'è nulla in Tunisia, un paese dilaniato dalla crisi economica sociale che, con il 40% di disoccupazione giovanile e i beni di prima necessità come farina, olio e zucchero che scarseggiano quando non spariscono, ora vede anche il razionamento dell'acqua. In queste condizioni i tunisini stessi sono in fuga da anni. Leggevamo giusto ieri sul Data Room di Gabbanelli che il 65% dei tunisini e delle tunisine in questo momento dichiara di voler allontanarsi dal paese. Tornando all'articolo di Giorgia Linardi sulla stampa, in Italia invece il decreto migranti, ormai noto come decreto Cutro, calpesta lo strumento di protezione più prezioso e maggiormente utilizzato nel nostro paese, la protezione speciale. Il voto della maggioranza in Senato ne ha determinato la stretta che condannerà migliaia di persone all'irregolarità, e fra l'altro contro il decreto Cutro ci sarà una manifestazione a Roma il prossimo 28 aprile a Piazza dell'Esquilino, non sul mio corpo. Un 25 aprile, scrive Linardi, segnato dalla stretta italiana sull'immigrazione a scapito dei nostri obblighi costituzionali, per come riconosciuti proprio dal 45, quando si istituì il sistema internazionale a tutela dei diritti umani. La protezione speciale infatti fa riferimento all'insieme di obblighi istituzionali e internazionali dell'Italia e difende in particolare il diritto alla vita privata e familiare, protetto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Questo tipo di protezione, che si aggiunge allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria prevista dalla normativa europea, è particolarmente prezioso, poiché riconosce il diritto di una persona a restare anche sulla base della propria integrazione in Italia, dal momento che si fonda sull'esistenza di legami sociali, familiari e lavorativi che indicano un radicamento nella società. Linardi conclude: i diritti strappati ai migranti sono i diritti della comunità umana e vanno difesi con tutte le nostre forze. Vale la pena ricordarlo proprio oggi, giorno in cui si ricorda la liberazione da un regime oppressore che si nutriva voracemente dei diritti e delle dignità delle persone e coloro che morirono per difendere quei diritti per la nostra libertà. e ci sembra un'attualizzazione fondamentale del 25 aprile della liberazione, questo di ricordare che le lotte che dobbiamo continuare a fare in maniera anche più forte e determinata al fianco delle persone migranti che scelgono la loro libertà. C'è poi un intervento satirico di Littizzetto sulla prima della Stampa, e poi in taglio altri argomenti. Dal Vietnam al Sudan, le fughe dell'Occidente, Domenico Quirico, che parla degli occidentali e delle occidentali, dei governi, degli stati e delle ONG che lasciano il Sudan dilaniato da una guerra che vede militari su entrambi i fronti. E poi si parla di psichiatria dopo il caso dell'uccisione di Barbara Capovani, la psichiatra che è stata uccisa a Pisa davanti all'ospedale. Noi psichiatri, Barbara e la rabbia dei pazienti, è un articolo di Rosanna Cardia, che poi trovate a pagina 23 della Stampa. Appunto, dopo la morte della psichiatra uccisa da un ex paziente, Fratelli d'Italia e Lega processano la legge Basaglia, il ministro Schillaci, più forze dell'ordine negli ospedali, e quindi è l'ennesimo pretesto per come dire, mettere in discussione una delle leggi importanti dell'ordinamento di questo paese, appunto la legge Basaglia, ma insomma ne trattano anche altri articoli, lo vedremo più avanti.
Subtil pour vraiment le peuple voir, divisé dans la peur, trop renfermé sur nos mères telles qu'ils s'aiment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes, et entre nous on se déverse tout le poison de notre âme. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles.
E passiamo, dopo la Stampa, qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, alla prima del manifesto, che, come vi dicevo in apertura, titola "Chi c'è c'è", sostanzialmente noi sappiamo dove stare e ci siamo. E appunto poi nel sommario si ricorda le decine di iniziative del 25 aprile e le polemiche legate alle scelte della maggioranza. Poi il titolo centrale invece parla di armi: per fare la guerra non si bada a spese, rapporto SIPRI nel 2022 nel mondo investiti 2.240 miliardi di dollari in armi. Che l'industria militare non conosca crisi era un dato evidente il 22, con una guerra globale, quella ucraina, e la corsa al riarmo in ogni angolo del pianeta, conferma la crescita costante della spesa militare globale, 2.240 miliardi di dollari, con un aumento del 3,7% rispetto al 2021. In testa alla classifica restano saldamente gli Stati Uniti, che spendono oltre un terzo del totale di quello che viene speso nel mondo, seguiti dalla Cina. La Russia, impegnata nell'invasione dell'Ucraina, non sta a guardare, ma ormai più che vendere fuori produce per sé. I paesi NATO, a cui l'alleanza chiede di consumare sempre di più, da soli spendono 1.232 miliardi di dollari, oltre la metà del resto del mondo. E poi c'è il boom in Asia, dove le tensioni montano insieme alle armi. Importante, insomma, questo punto su questo fenomeno veramente agghiacciante del riarmo nel mondo, in cui diciamo l'Italia purtroppo fa ampiamente la sua parte con la produzione di armi ormai sponsorizzatissima dal governo, questo governo più che da quelli precedenti. Per quanto riguarda la, la liberazione, tutta la spalla destra è, riguarda questo, troviamo un editoriale di Luciana Castellina, Partigiani, il coraggio del mondo nuovo, primo anniversario del 25 aprile, in presenza di un governo che trae la sua ispirazione politico-culturale da quel che in quella data furono sconfitti. Che la nostra festa possa essere realmente condivisa è evidentemente impossibile. Ha fatto bene l'Arci a produrre per questa occasione un manifesto su cui c'è scritto 25 aprile vi divisivo per i fascisti, perché sia giorno di fierezza anche per gli attuali ministri, dovrebbero aver fatto la rivoluzione dentro se stessi, quella che tanti giovani nell'immediato dopoguerra hanno saputo fare, al contrario di loro, che non ne hanno mai avuto il coraggio e l'intelligenza. È vero che il fascismo di Meloni non coincide con quello di Mussolini, è però per quanto si controlli poi le sfugge la verità, che anche lei una riflessione critica su quel ventennio non l'ha mai neppure tentata. Del resto, come dire, questi vengono tutti dal Movimento Sociale Italiano, o a quello si riferiscono se sono nati dopo, che ha appunto voluto ha tentato di far sopravvivere l'eredità del fascismo. Mi ha colpito una sua frase rivelatrice, sua, di Giorgia Meloni, pronunciata pochi giorni fa mentre prendeva l'aereo per Addis Abeba. È un po', ha detto con il tono colpevole di una ONG un po' in ritardo, è un po' che non ci occupiamo dell'Africa, vale a dire che non l'aiutiamo come in passato. Una frase terrificante, perché sembra inconsapevole di come sia stata aiutata tra virgolette dal nostro paese nei non lontanissimi anni 30. C'è da domandarsi se Giorgia abbia mai saputo cosa hanno fatto i fascisti quando di Etiopia, Somalia e Libia si sono occupati. L'epoca di Faccetta Nera ti verremo a liberar. E ha parlato appunto anche di particolari importanti relazioni storiche tra Italia e Libia, insomma, che abbiamo commentato da Etiopia, che abbiamo commentato a questi microfoni e che sono veramente incommentabili, una specie di celebrazione del colonialismo, ovviamente dimenticando di raccontare la violenza genocida di quella presenza italiana e fascista in Africa. Sempre sulla prima pagina del manifesto, in taglio basso, Lampedusa, 3 naufragi, 60 corpi in Tunisia e Libia, è quello di cui leggevamo dalla prima della stampa, e accanto danni e inganni delle politiche antimigratorie, un intervento di Ignazio Masulli sulle false narrazioni. Da anni dilaga nei paesi europei un forte pregiudizio e ostilità antimigratoria. I governi spesso ingannano l'opinione pubblica facendo credere che gli immigrati costituiscono un peso economico e una minaccia che non si capisce quale integrità. L'articolo poi commento e analisi continua a pagina 11 del manifesto di oggi. Del manifesto di oggi, appunto, in questa gara mendace autolesionista, il governo italiano ha assunto le posizioni più oltranziste. Invece i dati dimostrano che gli immigrati, ben lungi dal costituire un onere per gli stati che li ospitano, rappresentano una risorsa. Ripercorre il caso italiano, che è sicuramente vero quello che scrive Masulli sul manifesto, ma insomma il dovere dell'accoglienza di chi arriva ci sembra che prescinda da tutto questo. L'altro titolo è relativo al Sudan, evacuati gli stranieri, il dramma di chi resta, tra promesse di tregue non mantenute e l'evacuazione riuscita degli occidentali cresce l'emergenza che riguarda i civili intrappolati nelle città, già decina di migliaia di profughi già in marcia verso i paesi vicini, voce da Khartoum, in questa guerra dei generali il popolo non è previsto, perché appunto, come si diceva, da una parte c'è l'esercito cosiddetto regolare, dall'altra truppe irregolari che sono state usate anche però dal governo e che adesso si scontrano, ma è il popolo appunto nel mezzo. Sudan occidentale in salvo, il dramma di chi resta o è in fuga, è l'articolo firmato da Michele Giorgio oggi per il Manifesto. Almeno 10.000 civili in fuga dai combattimenti tra l'esercito e le forze paramilitari dal Sudan sono entrati nel Sud Sudan negli ultimi giorni. Fonti citate dall'agenzia Reuters riferiscono che circa 6.500 hanno attraversato il confine sabato e 3.000 domenica. Altri lo hanno fatto ieri. Parecchi sono sud-sudanesi scappati negli anni passati dagli scontri armati nel loro paese. Il Sudan ospita 800.000 profughi sud-sudanesi e che ora tornano indietro. Altri sono eritrei, kenioti, ugandesi, somali. Inoltre migliaia di persone, famiglie intere, starebbero cercando di passare il confine dalla regione del Darfur verso il Chad, l'Egitto, l'Etiopia, la Repubblica Centrafricana e la Libia, paesi che già risentono delle conseguenze causate dai loro sconvolgimenti politici ed economici interni. Ci sono organizzazioni umanitarie che stanno aiutando i nuovi arrivati e al momento il bisogno maggiore riguarda i servizi sanitari, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la protezione, in particolare per donne e ragazze, riferiva ieri l'International Rescue Committee. Un'altra ONG internazionale, ActionAid, avverte che la guerra in Sudan rischia di destabilizzare l'intera regione. Quello di sudanesi e di africani è l'esodo di cui i media occidentali si occupano decisamente meno rispetto a quello delle migliaia di stranieri, in maggioranza diplomatici e operatori umanitari dell'ONU e dell'ONG che stanno lasciando il Sudan grazie all'intervento dei loro governi e di riparti speciali delle loro forze armate. L'hanno già fatto gli statunitensi, i britannici, i francesi e altri ancora. Sono andati via 1.200 europei, tra cui 150 italiani. Resta in Sudan gran parte del personale di Emergency che gestisce tre ospedali. La precarietà dei profughi è la stessa in cui vivono coloro che hanno scelto di rimanere a Khartoum. Nella capitale i combattimenti peggiorano con il passare delle ore, ma gli scontri tra paramilitari delle forze di supporto rapido e l'esercito si sono propagati a nord fino a Port Sudan, facendo in totale dal 15 aprile, secondo dati dell'ONU, almeno 427 morti e 3.700 feriti. I civili a Khartoum sono a corto di cibo, acqua, elettricità, mentre il conflitto infuria. Temiamo che i combattimenti spingano masse di persone ad abbandonare le loro case, ammonisce un esponente dell'Islamic Relief. Ad aggravare il quadro c'è l'aumento dei prezzi di alcune generi di prima necessità, reperibile ormai solo sul mercato nero. Le forze definite appunto paramilitari di Mohamed Amman Dagalo, conosciuto come EMT, continuano a occupare edifici a Khartoum, trasformandoli in fortini che l'esercito agli ordini di El Burhan espugna dopo combattimenti feroci e con l'aiuto di aerei e elicotteri. Scontri a fuoco tra l'esercito e le forze paramilitari sono avvenuti anche nella città, in altre città insomma del Sudan. Intanto l'ex dittatore sudanese al-Bashir e alcuni membri del suo regime sono stati trasferiti in un luogo sicuro dalla prigione di Khobar. Dagalo, appunto il capo delle RSF, che sono queste forze ora dichiarate paramilitari, Dagalo, parlando ieri attraverso il suo braccio destro alla TV saudita, ha fatto sapere che entro poche ore inizierà una nuova tregua in Sudan. Queste appunto notizie dal Sudan, poi ci sono testimonianze da Khartoum, chiusi in casa, condividiamo il poco cibo e la paura, sempre a pagina 8 del manifesto. Non chiudiamo ancora, perché vogliamo invece segnalare l'intervento a pagina 5 sulla psichiatria. Dottoressa uccisa, Lega Fratelli d'Italia all'attacco alla legge Basaglia, protesta dei medici. Troviamo questo intervento sulle pagine del manifesto, in particolare a pagina 5, speculazione ideologica di Lega e Fratelli d'Italia sull'omicidio a Pisa della dottoressa Barbara Capovani ad opera di un suo ex paziente. Ne parla Marco Rovelli, l'omicidio appunto di Capovani ad opera di Gianluca Paul Seung, una persona affetta da un disturbo mentale che era stata in cura presso l'SPDC che lei dirigeva, ha scosso profondamente tutto il settore della salute mentale. Ma la dottoressa era stata appena aggredita, che sul suo corpo già si percepiva una speculazione ideologica. La responsabilità dell'antipsichiatria, scriveva Mario Di Fiorino, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Versilia, a cui Seung faceva capo, pubblicando sue fotografie insieme a psichiatri democratici come Peppe Dell'Acqua, storico collaboratore di Basaglia, nonché direttore del DSM di Trieste per 17 anni e Vita Danza, facendole apparire come i mandanti, laddove invece Seung era intervenuto a convegni aperti a tutti, associazioni di familiari e di utenti dei servizi psichiatrici. Qualche ora dopo il deputato leghista, insomma, si continua con il dettaglio di questa speculazione veramente appunto indegna. E adesso sì, chiudiamo la prima pagina del manifesto ricordando invece lo speciale 25 aprile nel 78esimo della liberazione ai tempi del governo di Giorgia Meloni, un inserto di 12 pagine che trovate all'interno del manifesto, inserto che si intitola La festa giovane. Quest'anno il 78esimo della liberazione dal nazifascismo si svolge mentre si è insediato il governo più di destra della storia dell'Italia repubblicana. Oggi la memoria attiva di quella stagione è legata alla lotta contro ogni forma di oppressione, razzismo, violenza di genere, sfruttamento, guerra. La festa giovane, e si vede un'immagine di una manifestazione. I contributi, l'inserto del manifesto è direi piuttosto interessante, tanti i contributi. Si parte con quello di Andrea Fabozzi, antifascismo e trasformazione della società, che è un'intervista al partigiano Aldo Tortorella, che interviene oggi alla manifestazione di Milano. In questa intervista spiega perché aver accettato un'idea riduttiva della liberazione ha aperto la strada alla destra, e su questo non abbiamo dubbi. C'è poi l'editoriale di Luciana Castellina, Partigiani, il coraggio del mondo nuovo, che abbiamo visto inizia dalla prima pagina del manifesto, e poi tanti altri interventi su tanti temi che riguardano la resistenza storica e la resistenza ora e sempre. Segnaliamo tra i tanti, vediamo dopo di riuscire a leggerne una parte, parabole carcerarie per ideologie autoritarie. A più di 90 anni dall'entrata in vigore del codice Rocco, permeato di sottocultura fascista, nei tribunali si applicano ancora quelle norme. Questo il sommario di questo articolo appunto di Gonnella sull'inserto del manifesto. E rispetto al tema che abbiamo appena affrontato attraverso l'articolo che appunto troviamo sul Manifesto, che riguarda il dibattito becero che si è aperto con l'omicidio della psichiatra Barbara Capovani a Pisa, vi abbiamo letto l'articolo di Marco Rovelli, e questo dibattito viene un po' riportato su tutti i giornali, per esempio sulla Stampa, con l'articolo di Filippo Fiorini nel nome di Barbara, pagina 23, dove però in questi altri articoli, insomma fuori dal Manifesto, questa non c'è, come dire, un'attenzione veramente forte a quello che si sta dicendo. Sembra quasi appunto che l'antipsichiatria Basaglia e quanto è stato fatto, molto poco purtroppo, da quando nel 78 è stata votata la legge Basaglia, sembra appunto che la responsabilità stia da quella parte, o perlomeno sono molto sfuggenti gli articoli. È sicuramente un dibattito che va ripreso, ne abbiamo parlato da questi microfoni anche durante la staffetta anticarceraria di sabato scorso, ne continueremo a parlare e approfondire questo tema, che è sicuramente molto importante e molto preoccupante, proprio per come appunto Rovelli scriveva sul Manifesto: fin dal primo momento è stato strumentalizzato questo episodio. E quindi ovviamente insomma ritorneremo a parlarne anche nei prossimi giorni dai microfoni di Radio Onda Rossa. E passiamo a altri dolenti note. E con l'aiuto dei compagni che ci telefonano, insomma, è importante su questo tema fare un link che i giornali evidentemente si rifiutano di fare, le istituzioni, visto chi c'è a capo neanche ce lo immaginiamo. Il link la troviamo dalla prima pagina del Messaggero: disarma un agente, spara un vigile ucciso nello scontro. Questo succede a Fara Vicentino, è sulla prima del Messaggero. Poi andiamo subito a vedere l'articolo a pagina 11, ma perché questa connessione? Perché questo è quello che succede più di frequente per la mancata cura di persone che hanno difficoltà. Era una persona in stato evidente stato confusionale o comunque di disagio, la tunica grigia, i piedi scalzi, le urla sconnesse, un uomo corre sul ciglio della strada, i mezzi in transito lo scansano, un telefonino registra parole in arabo, e qui vabbè ci si all'Akbar, ma è chiaro che non si tratta, insomma, di una azione, di un attentato, ecco. È l'ultima immagine di un marocchino mentre percorre lo stradone che da Marzon porta a Breganze e quindi a Fara Vicentino, dove viene fermato dai carabinieri e dalla polizia locale. Poi sono solo rumori di proiettili. Chi scrive sul Messaggero, cioè Angela Pederiva, scrive: Nella forsennata colluttazione il magrebino riesce a sfilare la pistola a un carabiniere e a sparare due colpi contro il vigile urbano del paese finché viene ucciso dall'altro militare. Quello che è certo è che questa persona, inevitabilmente in uno stato non di lucidità, gli viene sparato e viene ucciso sulla strada, e questo è appunto quanto a proposito psichiatria, antipsichiatria e di persone abbandonate invece a se stesse. E arriviamo ad altre dolenti note, che è la prima pagina, sono la prima pagina del Corriere della Sera. Oggi sia la festa della libertà, la lettera di Meloni, i valori democratici, adesso difendiamoli in Ucraina. E questa è la scelta del Corriere della Sera, questa è stata anche la scelta della Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha mandato una lettera al Corriere, l'ha scelto lei, e il Corriere ha scelto di metterla in prima pagina senza commento, perché si può anche commentare una lettera della prima ministra, insomma non è che è vietato a una testata giornalistica, invece loro la mettono così. Comincia in prima pagina e poi evidentemente Meloni non ha il dono della sintesi, scrive una paginona intera a pagina che viene riportata per intero appunto a pagina 3, la scorriamo anche se ci fa un po' senso. Caro direttore, oggi l'Italia celebra l'anniversario della liberazione e fin qui ci siamo, lo sa. Io stessa lo farò accompagnando il Presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia di deposizione di una corona di alloro all'altare della patria, mentre i ministri insomma vanno qua e là a giro per l'Italia a funestare questa bellissima giornata. Nel mio primo 25 aprile da Presidente del Consiglio affido alle colonne del Corriere alcune riflessioni, e comincia appunto così questa lettera. Per cercare, lei dice, di contribuire a fare di questa ricorrenza un momento di ritrovata concordia nazionale, nel quale la celebrazione della nostra ritrovata libertà ci aiuti a comprendere e rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo come imprescindibile baluardo di democrazia. Come dire, non c'è a nostro parere nessuna concordia da ritrovare, c'è una parte giusta e una sbagliata, quella giusta è quella antifascista, se ne dia pace Meloni e tutti gli amici suoi. Poi andando avanti vi leggerò appunto soltanto alcune cose. Abbastanza difficile insomma leggere questa lettera proprio il 25 aprile, che secondo Meloni segna uno spartiacque della seconda guerra mondiale, dell'occupazione nazista, del ventennio fascista, delle persecuzioni anti-ebraiche, dei bombardamenti e di molti altri lutti. La stessa data non segnò anche la fine della sanguinosa guerra civile che aveva lacerato il popolo italiano, che in alcuni territori si potrasse e divise persino singole famiglie, e anche qui già nell'uso insomma della definizione guerra civile ovviamente Meloni fa una scelta di campo. Questa guerra civile che avrebbe lacerato il popolo italiano, che in alcuni territori si protrasse e divise persino singole famiglie travolte da una spirale d'odio e che portò a esecuzioni sommarie anche diversi mesi dopo la fine del conflitto, dopo 20 anni di tirannia fascista, come dice una canzone a cui siamo molto affezionate, insomma se la faccio pagare forse c'ho anche qualche ragione, e del resto a molti non è stata fatta pagare, ne abbiamo visti per 78 anni le conseguenze. Andando avanti poi ricorda l'Istria, la Dalmazia, e allora le foibe, verrebbe in mente la battuta, insomma, della comica. Ma andiamo ancora avanti nel gestire quella difficile transizione che già aveva conosciuto un passaggio significativo con l'amnistia voluta dall'allora ministro della giustizia Togliatti. I costituenti affidarono dunque alla forza e alla stessa democrazia e della sua realizzazione il compito di includere nella nuova cornice anche chi aveva combattuto tra gli sconfitti e quella maggioranza di italiani che aveva avuto verso il fascismo un atteggiamento passivo. Sì, includere sapendo da che parte sta la... qual è la parte giusta, appunto. E poi va avanti Meloni dicendo che libertà e democrazia sono un patrimonio per tutti, piaccia o no a chi vorrebbe che non fosse così. Questo verrebbe da dire, insomma, è dall'altra parte, che non piace a tutti. Da questa parte sappiamo, appunto, che la libertà è per tutti e tutte e tutte coloro che lottano per averla. Qui parla addirittura Meloni di una sorta di immaginaria divisione tra italiani compiutamente democratici e altri che, pur non dichiarandolo, sognerebbero in segreto un ritorno a quel passato di mancate libertà. Noi sappiamo che una divisione c'è tra chi è antifascista e chi non lo è. Andando avanti, usare la categoria del fascismo, dice Meloni, come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico, non direi, perché noi riteniamo purtroppo che il fascismo sia una cosa molto seria, e quando si usa questa parola è perché di fascismo si tratta. E qua si dice, appunto, che per decenni questo uso della categoria del fascismo ha consentito di estromettere persone, associazioni e partiti da ogni ambito di confronto. Qui il riferimento è chiaramente al Movimento Sociale Italiano, che sinceramente ci sembra che l'errore storico sia stato quello di farla entrare in Parlamento. Però, andando avanti, un atteggiamento talmente strumentale che negli anni, durante le celebrazioni, ha portato persino a inaccettabili episodi di intolleranza come quelli troppe volte perpetrati ai danni della brigata ebraica da parte di gruppi estremisti. E qui, insomma, la cattiva fede di questo incontro e di questo intervento è evidente. Si tratta, appunto, voler contrastare le politiche di Israele contro il genocidio palestinese. Chiaramente qui viene riportato così. Celebra invece Meloni Luciano Violante, come non farlo, visto lo sdoganamento che tentò nel 96. Ieri i giornali davano molto spazio, appunto, al ricordo di Luciano Violante. Poi ancora avanti Meloni si rifà a Berlusconi. Del resto, nel governo Berlusconi lei faceva la ministra della gioventù, ma si riferisce a un governo Berlusconi successivo, quando nel 2009 a Onna, scrive Meloni, celebrando l'anniversario della liberazione sulle macerie del terremoto, invitò a fare il 25 aprile la festa della libertà, così da superare le lacerazioni del passato. Ma questa non è la festa della libertà, questa è la festa della liberazione, e liberazione significa un percorso di lotta di tutti e tutte, per tutti e tutte, con la bandiera dell'antifascismo. E nel senso, chiaramente Berlusconi non ha niente da dirci su questo argomento, tantomeno dalle macerie di quel terribile terremoto e di come lui e la sua maggioranza si comportarono in quell'occasione. Poi ovviamente gioca la carta dei totalitarismi, cioè in Italia e in Europa la consapevolezza che ha parlato il Parlamento europeo a condannare inequivocabilmente e definitivamente tutti i regimi del Novecento senza eccezione, con una risoluzione del settembre 2019 molto pesante, insomma, che ricordiamo anche noi, in cui vengono equiparati fascismo e comunismo, che sono chiaramente incomparabili. E poi va avanti ancora in questo interminabile intervento e arriva a strumentalizzare Paola Del Din resistente delle brigate Osoppo, formazione di ispirazione laica, socialista, monarchica e cattolica, scrive lei, che dice, citando una sua dichiarazione: il tempo ci era battezzati partigiani, ma noi eravamo patrioti. Io lo sono sempre stata e lo sono ancora. È una chiara strumentalizzazione dell'uso di una parola che nelle parole di una, nella bocca di una partigiana suona in un modo, nella bocca di Meloni suona chiaramente in un altro. E questo è appunto l'intervento di Meloni che il Corriere decide di ospitare senza commentare, e noi registriamo le decisioni delle testate. Il commento invece sul 25 aprile è di Aldo Cazzullo, La patria morale, quello che ci vuol dire questo lungo articolo anche qui è che la resistenza è stata di tanti e tante, non solo dei comunisti. Questo è un altro refrain molto presente oggi sui giornali. Ci sarebbe stata un'appropriazione da parte dei e delle comuniste della liberazione e del 25 aprile, insomma, più che un'appropriazione direi che c'è un fatto storico che bisogna assolutamente ricordare. Non diciamo chiaramente che nella resistenza non ci sono state donne e uomini di altri orientamenti politici, ma sicuramente i comunisti e le comuniste hanno rappresentato una parte molto rilevante della resistenza come lotta armata, ma anche della resistenza in tutte le sue forme. Su questo nell'opuscolo che viene distribuito oggi con il manifesto, Davide Conti, lo storico Davide Conti, comunisti, resistenza e costituzione, e la centralità del Comitato di Liberazione Nazionale, la firma di Terracini, presidente della Costituente, alla Costituzione. Per questo l'identità del PC è uno dei perni della Repubblica. E appunto Conti ricostruisce questo. E tornando invece alla prima pagina del Corriere della Sera, oltre a Meloni e a Cazzullo, troviamo altri due articoli che riguardano il 25 aprile. Uno è per la firma di Noemi Di Segni, anzi la firma è di Paolo Conti, è un'intervista a Noemi Di Segni che è la presidente delle comunità ebraiche, giorno speciale che unisce tutti, anche noi ebrei. Questo una pagina intera, insomma, viene dedicata a questa intervista. Dice Di Segni: vedo figure con nuove responsabilità esprimersi con leggerezza, è la festa degli italiani, anche di noi ebrei. Il riferimento è tutto storico, ovviamente non si parla granché di attualità. E si arriva in fondo a questa intervista, insomma, in cui si ricorda che Di Segni ha più volte richiesto a Giorgia Meloni di prendere una chiara posizione di antifascismo. Se questo è un governo di destra, dice Di Segni, che ritiene di essere portatore di valori democratici e di voler prendere nel suo pieno diritto posizioni interne e in campo europeo in materia di lavoro, mercato, politica estera e tutto il resto, non ci dovrebbe essere alcuna difficoltà nel condannare in maniera lineare e coerente le aberrazioni del fascismo. Poi ancora gli viene chiesto: pensa che ci siano stati passi indietro rispetto a Gianfranco Fini, che definì il fascismo il male assoluto nel 2003? Non mi sento di affermarlo e non lo penso. E con questo già si qualifica, insomma, direi, questa intervista, al di là che, insomma, questa sincerità di Fini la vediamo così un po' opacamente. Poi ancora Luciano Violante, intervistato ieri sul Corriere, ha affermato che il vero pericolo oggi rappresenta rappresentato dal razzismo e dall'antisemitismo. Ovviamente qui gli viene dato un abbocco a cui risponde nella maniera che ci aspettiamo, insomma. Tornando alla prima del manifesto, luoghi, simboli, dove saranno ministri e leader, io direi che questo articolo di Marco Cremonesi oggi ve lo risparmiamo, visto che insomma ieri abbiamo già dato lettura di tutte queste presenze sgradevoli, per così usare un eufemismo. Centropagina c'è la foto di Barbara Capovani, la psichiatra morta a 500 anni, a 55 anni dopo l'aggressione subita davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa, e l'articolo che rimanda all'interno i deliri già noti di Seunga che ha ucciso la dottoressa, protesta degli psichiatri. Anche qua troviamo questo dibattito che affronta poco i problemi reali, cioè i tagli alla sanità, tagli furibondi e progressivi che negli anni hanno lasciato molte persone senza le cure di cui hanno bisogno, e si continua insomma a attaccare di più invece l'antipsichiatria come corrente, insomma. Spalla destra invece si parla della guerra in Ucraina. Mosca vicini alla linea rossa e scontro all'ONU. È il corrispondente Lorenzo Cremonesi, che da ormai da molto tempo insomma scrive sul Corriere sulla guerra, e a pagina 9 si trova l'articolo. Lavrov attacca, scontra all'ONU, allarme a Mosca in Crimea per i droni ucraini, e la Cina smentisce il suo ambasciatore a Parigi. I russi lungo tutto il fronte intensificano i bombardamenti per prevenire l'offensiva ucraina, ma è soltanto nel Donbass che provano ancora a attaccare con le fanterie, lo dice il capo dell'intelligence ucraina, e lo confermano i soldati nelle trincee. A sud di Zaporizhia potrebbe scattare a breve l'offensiva verso la Crimea, ma in realtà prevalgono gli scambi tra artiglierie. I russi bombardano anche con gli aerei, però le loro fanterie stanno trincerandosi. Questa sarebbe una dichiarazione di soldati nella cittadina di Orchiv. Come sempre, insomma, è molto molto poco chiaro quello che sta succedendo. E lo scenario russo-ucraino, però, scrive Cremonesi, è dominato dal momento della diplomazia internazionale. A Mosca ieri si intendeva approfittare del pericolo del periodo di turno russo nel mese di aprile della presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per rilanciare le ragioni dell'invasione. Lavrov doveva presiedere il summit sul multilateralismo e sui principi fondativi dell'ONU, ma si è lanciato in una serie di accuse contro l'Occidente, imputandogli mire egemoniche e aggressività imperialista, tanto da aver costretto il governo Putin a difendersi ovviamente un virgolettato dalle parole di Lavrov. Siamo in una situazione ancora più pericolosa di quella della guerra fredda, ha aggiunto Lavrov. È la solita retorica dell'aggressore, scrive Cremonesi, che vorrebbe presentarsi come aggredito. Durissime reazioni da partire dal segretario generale dell'ONU e poi anche appunto dell'Unione Europea e di altri. Sempre sulla spalla destra della prima del Corriere, il Covid va dichiarata la fine della pandemia, parla il virologo Palù, e infine PNRR, i progetti in ritardo, si tratta su energia e porti. Con questo direi che abbiamo detto tutto dalla prima del Corriere.
Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, assaltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo 20 anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte comincia l'amore. Non è detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovraumano, corri a passi, dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano.
Credevamo a portata di mano, dietro il tronco il cespuglio e il canneto, l'avvenire di un mondo più umano è più giusto, più libero e lieto. Oramai tutti a famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio tra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, mi vivessero in quel che tu speri, oh ragazze color dell'aurora.
Dieci e 22 minuti primi, Radio Onda Rossa. Gli 87.9 in FM, www.ondarossa.info per ascoltare lo streaming, per ascoltare tutto quello che è già andato in onda, per partecipare al radio abbonamento, che è questa modalità, questa pratica in cui ci riconosciamo, che è quella di sostenere tutte e tutti la nostra radio perché possa continuare a essere libera, militante, senza padroni, senza pubblicità e soprattutto a trasmettere. È qualcosa di cui non possiamo fare a meno, ve lo ricordiamo anche e soprattutto oggi, perché appunto è la nostra radio, e la nostra radio per continuare a vivere, a trasmettere e a essere la nostra radio ha bisogno, purtroppo in questo sistema capitalistico, anche dei soldi, soprattutto per pagare l'energia elettrica del trasmettitore che ci manda in onda in FM, ma non soltanto per questo. 30 per 1000 è lo slogan che ci siamo scelti ormai da qualche anno per il nostro radioabbonamento. Significa 30 euro per 1000 sostenitori e sostenitrici che permettono a questa radio di sopravvivere. Nella realtà 30.000 euro l'anno, visto i rincari, non bastano più, ce ne vogliono almeno 40.000. Vi chiediamo quindi di partecipare, di farlo con quello che potete. Se potete con più di 30 euro, questa radio appunto ne ha assolutamente bisogno. Cominciamo da ringraziare le 82 sostenitori e sostenitrici che hanno già versato sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Ricordiamo a tutti e a tutte le altre che è un buon modo per esserci oggi nel 25 aprile. Lo potete fare dal sito, andate su www.ondarossa.info, cliccate sul radio abbonamento 2023, verrete teletrasportati sulla piattaforma Produzioni dal Basso e cliccando su sostieni questo progetto e seguendo le indicazioni potrete appunto versare quello che vorrete. Oggi dalle 15 la radio sarà a Piazza Nuccitelli, con trasmette dalla piazza con il proprio banchetto, e lì potrete in presenza sottoscrivere il vostro radioabbonamento. La stessa cosa potrete nel pomeriggio farlo al Quarticciolo, al parchetto Modesto di Veglia, dove insomma lo sapete c'è una grande giornata per questo 25 aprile, una giornata appunto che vede la presenza di Zero Calcare, il Muro del Canto, Giancane, gli ultimi Pex, Fulcro, Luci, eccetera. E però vi ricordiamo in questo momento il luogo dove andare è Piazza delle Camelie a Centocelle, dove sta iniziando il concentramento del nostro corteo della Liberazione, ma ci sembra anche importante ricordarvi appunto che oggi potrete sottoscrivere il vostro radioabbonamento a Onda Rossa sia a Piazza Nuccitelli che al Parco di Veglia al Quarticciolo, sia online su ondarossa.info. fatelo, perché c'è assolutamente la necessità per questa radio, è una necessità insomma a cui su cui non c'è molto da dire, insomma bisogna sottoscrivere e ognuno di noi dare il nostro contributo appunto anche economico. Continueremo adesso con la lettura dell'ultima prima pagina dei giornali che abbiamo qui, ma intanto un pezzo che è per noi molto importante e che vogliamo sicuramente ascoltare anche durante questo 25 aprile. Dale,
è giunta al fine il dì della riscossa. Quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa, questa città ribelle mai domata dalle rovine dei bombardamenti, la guardia rossa suona la donata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confino ed il bastone, non hanno meno mano al comunista la convinzione, la convinzione d'una nuova era che al mondo porterà la redenzione. Porta scritto sulla sua bandiera rivoluzione, e se la polizia ce lascia verde, e se la polizia ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate piombo col piombo. Se cadremo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo.
E torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi raccontiamo che oggi Repubblica, appunto, in un rinnovato antifascismo piuttosto discutibile, dedica una sovracopertina al 25 aprile, quindi c'è la copertina alla prima pagina, ma sopra c'è una, appunto, una sovracopertina con vari interventi. Vi dico solo che il primo è di Maurizio Molinari, ovviamente il direttore di questo giornale, ma che insomma non sarebbe proprio la prima voce che ci viene in mente per ricordare la Resistenza.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
Scusate l'interruzione, ma volevamo anche darvi conto che nel frattempo qui dalle vie di San Lorenzo sta passando con la musica di Bella Ciao chi ricorda i partigiani e le partigiane di questo quartiere, fermandosi sotto le lapidi. In questo momento, appunto, questo piccolo corteo si trova tra via dei Volsci e via degli Equi, quindi lo sentiamo qui dagli studi di Radio Onda Rossa. Torniamo alla prima di Repubblica, vi dicevamo appunto della sovracopertina con questo articolo Resistenze d'Italia di Maurizio Molinari, che parla del fascismo storico della liberazione dal nazifascismo e ricorda anche lo sbarco degli alleati, eccetera eccetera. L'altro articolo è di Umberto Gentiloni, Il senso di una festa, figlia della libertà. Diciamo che la cosa più interessante di questa sovracopertina sono le foto belle del 45. Poi la prima pagina, l'Italia divisa, il capo dello Stato oggi omaggia la Resistenza a Cuneo, tenere viva la memoria, è il virgolettato dalle parole di Mattarella, l'imbarazzo di Meloni, basta con i pregiudizi della sinistra su di noi, ci sembrano giudizi storici, niente di proprio giudizi. L'Ampi sulla Russa, poteva andare a Praga in qualsiasi altro giorno, ma per quanto ci riguarda, insomma, se a Praga ci rimanesse noi non soffriremmo, ecco. I colonnelli della destra attaccano Fini per le critiche sull'antifascismo, è un opportunista perché appunto Fini è intervenuto più che altro rivendicando se stesso, ecco, perché ha detto N aveva fatto Fiuggi, la svolta, io avevo dichiarato il fascismo ma l'assoluto lo rifacciano anche oggi, eccetera. Insomma, discutono un po' tra di loro. Dà molto spazio la prima di Repubblica a una vignetta di LK in cui si vede Meloni che è un po' scocciata, dice ma sì, vabbè, l'antifascismo ha fatto anche cose buone. E quindi qui si gioca evidentemente sul refrain, come dire, molto abusato del fascismo e delle porte aperte. Poi troviamo Il presidente onora i martiri della libertà, l'inviato Concetto Vecchio, l'inviato a Cuneo, in casa Galimberti a Cuneo, dove nacque la Resistenza in quel 26 luglio 43, tutto è rimasto come allora, quasi sera, e ci affacciamo dal terrazzo da dove si sporse l'avvocato penalista Duccio Galimberti. Poi questo articolo continua a pagina 2. due, appunto si dà spazio a quello che ha detto Mattarella. Ricordiamo che ha lottato per la libertà. E poi sempre nella stessa pagina, 25 aprile separati alla festa, il capo dello Stato celebrerà oggi la liberazione a Cuneo e Boves, la Premier sarà con lui soltanto sull'altare della patria e stava a casa sua, era anche meglio. La destra, la Premier di destra, alla prova più difficile, l'opinione di Carmelo Lopapa, partecipa al momento più alto delle celebrazioni di questo 25 aprile, sono al fianco del Presidente della Repubblica e del Senato all'altare della patria. E che quello sia il momento più alto, lo dice chi evidentemente della lotta antifascista capisce poco, se non dire niente. Poi altri due, un altro intervento oggi, grande protagonismo di Noemi Di Segni, presidente delle comunità ebraiche italiane, perché oltre ad essere intervistata sul Corriere lo è anche qua su Repubblica, e il titolo in questo caso è appunto in prima pagina, anzi non in questo caso, in entrambi i casi viene scelto di mettere anche il titolo in prima pagina, sto cercando, eccoci qua, e poi appunto qui è un intervento proprio di suo pugno, la Brigata Ebraica, a ricordare il sacrificio di quei combattenti, sicuramente siamo d'accordo nel ricordare la lotta della Brigata Ebraica storica, il problema è la strumentalizzazione che le comunità ebraiche oggi ne fanno. Di Maio sulla nomina, l'Unione Europea aveva consultato il governo di Roma, qui si fa riferimento insomma al fatto sulla nomina di De Maio, la notizia era sui giornali di ieri, molto commentata, molte critiche sia da parte della destra che del Movimento 5 Stelle. Di Maio nel Golfo perché appunto diventa al termine del appunto Di Maio è l'inviato speciale dell'Unione Europea da ieri l'altro per il Golfo Persico, si è nominato, e l'assist degli Stati Uniti sulla nomina dell'Unione Europea. Tra i segreti della scelta si aggiunge anche un fattore interno, la rassicurazione al governo Meloni per le assegnazioni future, quindi insomma ci sarebbe dietro addirittura lo zampino americano. Poi si parla della guerra e delle dichiarazioni di Lavrov che abbiamo letto dal Corriere, ONU, Lavrov contro gli Stati Uniti, Guterres, cioè il direttore generale dell'ONU, Mosca viola la carta, e poi un approfondimento di Moise Naim, questo sulla Cina, la potenza cinese ora invecchia, questo articolo appunto di opinione tradotto. Se la Cina invecchia in fretta, poi in taglio basso troviamo il titolo riferito all'omicidio della psichiatra Pisa, psichiatra uccisa, la Lega all'attacco della legge Basaglia, e poi il legno dei barconi per la chitarra di Sting, canto per i detenuti, qui è Concita Sannino che ne parla a pagina 16 di Repubblica, che questo appunto lo troviamo solo su Repubblica, ha una pagina 16 che non troviamo peraltro, ma ve ne daremo conto, perché in mezzo c'è la cronaca di Roma, scusate ma ci sono le doppie pagine un po' complicate. Sting e la chitarra fatta con il legno di barconi, canto per i detenuti, si tratta insomma di un'iniziativa del cantante, ex cantante dei Police, e appunto gli è stata regalata una chitarra, gli è stata regalata una chitarra realizzata nel carcere di Secondigliano, su questo lui ha fatto una questa iniziativa da da notare invece per le scelte editoriali di Repubblica, che da tre quarti di pagina sono occupate da Sting e la chitarra costruita nel carcere di Secondigliano. Un trafiletto nella stessa pagina ricorda il naufragio sulla rotta di Lampedusa con 23 dispersi in mare, che se poi guardiamo anche l'altra sponda del Mediterraneo diventano 83 e già 5 invece i cadaveri restituiti dalle onde.
Odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Athos.
Dalle belle città da te nemico, fuggimmo un dì su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il colore della bandiera.
E interrompiamo per un po' la lettura dei giornali, andiamo a Piazza Nuccitelli dove si sta preparando per questo pomeriggio. Pronto, ci senti?
Sì, eccoci.
Ciao. Pronto. Ciao.
Buongiorno, buona liberazione a tutte e a tutti.
Buona liberazione e a te, a chi è lì con te a preparare la giornata di oggi.
Sì, siamo, secondo, sto passando agli auricolari, qua siamo diciamo nel pieno degli allestimenti, come ogni anno il quartiere Pigneto è più resistente che mai, con una serie di iniziative, di concerti. Quest'anno ci sarà, come l'anno scorso, la diretta radiofonica, e quindi insomma un bel programma, e come sempre insomma aspettative, diciamo che qua come nelle altre piazze, nelle altre iniziative, ci sia una marea di gente, diciamo, che si riversa e festeggia, diciamo, la liberazione. Quindi, e noi lo stiamo facendo qua dal Pigneto, appunto dalle 15 all'incirca, diciamo così, e andrà in diretta. Ci saranno una serie di interventi su tante tematiche, chiaramente partendo, diciamo, dalla storia del 25 aprile, revisionismi e una serie di interventi. Si parlerà della guerra, si parlerà del 41 bis, insomma, e del decreto Cutro, di cui chiaramente, diciamo, si è parlato anche questa mattina e si sta parlando questi giorni. Quindi tanti temi e tante le aspettative, insomma la giornata è bella, e qua, diciamo, è tutto un via vai di persone, perché chiaramente ci stiamo alternando anche al fine di riuscire magari a partecipare alla manifestazione per le 10:30, 11, almeno, diciamo, di fare una parte di manifestazione, e siamo un po' in direttura d'arrivo sul montaggio dei gazebi, della postazione radio e del banchetto. Chiaramente sarà poi possibile fare il radio abbonamento o comunque contribuire, diciamo, e alla radio, acquistando i gadget e le magliette di Radio Onda Rossa e venendo direttamente qua a Piazza Nuccitelli. E per il resto direi che ci siamo, forse un parolone, però diciamo ci stiamo avvicinando.
Senti, musica anche a Piazza Nuccitelli, e si può anche mangiare dopo il corteo?
Si mangia, sicuramente sì, ci sono gli stand, si mangia, fra poco ci sono i soundcheck per i live. e poi ci saremo noi chiaramente a mettere musica, quindi sì, si viene, si mangia, si beve qualcosa insieme e si resiste, diciamo, anche in maniera divertente, assolutamente. E sì, adesso diciamo ci sono i fonici che appunto mi sono allontanato un pochettino perché stanno cominciando a fare un po' di prove audio e c'è un bel sound massiccio, insomma, dove chiaramente diciamo trasmetteremo anche noi, e quindi sì, assolutamente anche musica. Poi si continuerà dall'altra parte, diciamo, dopo le 9 di sera. Ricordo che la diretta all'incirca, diciamo, sarà la diretta radiofonica dalle 3 fino alle 8 e mezz'ora in più, mezz'ora in meno, poi diciamo vedremo anche come andrà il corso della giornata, però orientativamente diciamo lo spazio radiofonico di diretta, diciamo, da Piazza Uncidelli sarà all'incirca quest'arco di tempo. E, c'è un bel clima, devo dire, già c'è tanta gente, c'è un bel via vai, insomma ci si saluta tutti, è una bella situazione al momento e penso che andrà crescendo e poi durante il corso della giornata. Comunque diciamo dalla fine della manifestazione in poi, diciamo direi dall'ora di pranzo in poi, chiaramente diciamo sarà tutto in funzione, birreria, stand per mangiare, vari banchetti allestiti di libri e di altri generi di cui ancora però non ho preso contezza in pieno perché appunto stanno al stand in questi momenti.
E comunque la cosa migliore è appunto venire a vedere di persona per stare insieme in questa bella giornata che è la nostra festa. E quindi tra poco ci rivedremo anche tra chi parla al microfono, che parla insomma da Via Le Volsci e che parla a Piazza Nuncitelli, anche al corteo che si sta insomma organizzando per partire in questi momenti a Piazza delle Camelie a Centocelle. Quindi buona liberazione a tutte e tutti voi che siete lì e ci vediamo dopo.
Assolutamente, ci vediamo e ci ascoltiamo dopo. Buona resistenza e buona liberazione. A più tardi.
A più ciao. Tardi, ciao.
Cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito.
Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera.
Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra.
Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di pavimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire.
E torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, torniamo in voce per appunto darvi conto di uno degli interventi di questo bell'inserto che oggi presenta il manifesto. Insomma, scegliamo di farlo attraverso un articolo che affronta le tematiche carcerarie. L'articolo è di Patrizio Gonnella, Parabole carcerarie per ideologie autoritarie è il titolo, e si parla appunto del codice Rocco, coi grandi occhi trasparenti neri per vedere nell'ombra, stai sotto la lampada e senti il tempo vuoto che ti ingombra. È questo l'inizio di una poesia di Carlo Levi, medico, pittore, scrittore, arrestato a Torino nel 34. Al confino a Gagliano scrisse Cristo si è fermato a Eboli, e al confino di Ventotene al Altero Spinelli, insieme a Ernesto Rossi, scrisse il manifesto per un'Europa libera e unita. I fascisti, nonostante la loro smania persecutrice, violenta, vendicatrice, non sono riusciti a togliere voce, il pensiero critico, la voglia di resistenza a tutti i dissidenti imprigionati. Ed è incredibile che a più di 90 anni dall'entrata in vigore del codice Rocco, permeato di sottocultura fascista, ancora nei tribunali si applichino quelle norme. Abbiamo ancora in vita un codice penale scritto da un giurista illiberale, la cui retorica forbita non ha mai inteso occultare l'ideologia autoritaria del tempo. Il giurista illiberale, il giurista fascista è Rocco, ed è incredibile che a più di 90 anni dall'entrata in vigore del codice Rocco, scrive appunto Gonnella, si continua a fare riferimento a questo. Ricordava Pietro Calamandrei che nell'inasprire il sistema penale e penitenziario il ministro era ben d'accordo col suo padrone. Il padrone è chiaramente Mussolini. La resistenza al fascismo in carcere non ha perso la capacità di leggere e svelare la crudeltà del sistema repressivo, le ipocrisie della retorica correzionalista, le assurdità della galera. Lo sguardo di figure come Vittorio Foa, Gaetano Salvemini, Altero Spinelli, Ernesto Rossi, Adele Bei, Giulio Turchi, Ernesto Lussu, Carlo Levi, Mario Vinciguerra, Riccardo Bauer, non è stato compromesso o violato da chi li avrebbe voluti in fila per due e con la faccia rivolta verso il pavimento. L'uomo in cella, dopo un certo tempo, non è un uomo. Resta il ricordo sempre più schematico di quando si era uomini. I giorni in carcere passano molto lentamente, i mesi e gli anni passano velocissimi. La coscienza dei tempi è forse immatura per una riforma nel senso di un'abolizione totale delle pene detentive. Nessuna pena detentiva dovrebbe perciò superare i 3 e al massimo i 5 anni. Questo appunto Vittorio Foa, condannato a 15 anni di carcere ma liberato nell'agosto del 43. Credo che per quanto si voglia trasformare e perfezionare il carcere non lo si può modificare in modo sostanziale. Naturalmente è possibile migliorare il cibo, rendere più igieniche le celle e le camerate, dare più svaghi e più lavoro e simili, ma ciò non altera il dato essenziale, che consiste nel tenere degli uomini in gabbia, nell'impossibilità di sviluppare una vita normale, privi quasi completamente di una tutela giuridica. Ma chi pensa che il carcere, comunque modificato, possa essere uno strumento di redenzione morale e sociale, è vittima non di un'illusione ma di un'ipocrisia. Queste le parole di Altero Spinelli, condannato a 16 anni e 8 mesi di carcere, ne scontò 10 più 5 di confino. Riflessioni animate da uno spirito critico che non ritroveremo nel dibattito politico dei decenni successivi. Esse sono state raccolte da Pietro Calamandrei nel saggio Bisogna aver visto, di cui insieme a Dario Eppolito ha curato la riedizione per gli Asini. La galera è galera e vuol dire che non deve essere così come è sempre stata, con ingiustizie e cimici, tristezza e miseria. E perché il carcere sia galera, come dice una vecchia canzone di Malavita, non bisogna far nulla che possa renderlo meno duro. Ma l'altro motto è consolatore: la galera è fatta per i cristiani. Già, la galera è fatta per i cristiani, ma troppe volte questi ci stanno alla maniera delle bestie. Fra questi muri slabbrati e sudici si aggirano il direttore e le guardie, e se sono umani dicono: abbiate pazienza, la galera è fatta per i cristiani. Se si irritano gridano: la galera è galera. Ma non possono far niente, le guardie dormono e mangiano in Cameruni, che non sono molto meglio e sembrano prigionieri con qualche scarso diritto di libera uscita. Questo Giancarlo Faietta, condannato a 21 anni di carcere, ne ha espiati 12 e mezzo. Un vero e proprio saggio di etnografia penitenziaria che accomuna lucidamente custodi e custoditi. Il 18 novembre del 33 venne arrestata a Roma dopo 8 mesi di carcere preventivo. Il tribunale speciale fascista, con un atto che somigliava più a una farsa che a un processo, mi condannò a 18 anni di reclusione. I continui interrogatori, le botte, gli strilli, gli insulti che durarono 10 giorni nei sotterranei della questura di Roma a nulla valsero. Ciò che dissi al momento del mio arresto lo ripetei l'ultimo giorno dell'interrogatorio. A verbale fu scritto: la sottoscritta non intende dare spiegazioni sul suo operato. Dopo ciò venni condotta alle Mantellate e chiusa in una cella di segregazione, dove rimasi 5 mesi senza notizie della mia famiglia. Adele Bei, condannata a 18 anni di carcere, ne ha scontati 7 e mezzo. Una storia di tortura, reato che è stato introdotto nel nostro codice penale nel 2017 e che la destra del governo vorrebbe cancellare. Nell'opuscolo che oggi viene appunto distribuito all'interno del manifesto. E appunto andiamo ancora avanti in attesa di sentire le voci da Centocelle. Sempre sul carcere, a fianco, anzi sotto l'articolo di Cannella, c'è anche un intervento di Mauro Palma, il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, in un momento, e si intitola La parola fascista e la sua evoluzione. In un momento in cui il linguaggio sembra scivolare e slittare sul piano semantico e parole e frasi vengono usate con colpevole sconsideratezza anche a livello istituzionale, ebbene interrogare sempre noi stessi sui significati che attribuiamo ai vocaboli, agli aggettivi. Quindi mi chiedo quale sia la connotazione che pongo all'aggettivo fascista. Certamente non può essere quella del rinvio a un modello sociale e politico del tempo andato. L'aggettivo fascista indica qualcosa che in quel modello di quel modello è la progressiva evoluzione. Oggi quel germe lo ritrovo nella incapacità di riconoscere, forse persino di saper leggere, l'appartenenza di ogni persona alla stessa connessione umana, l'incapacità di riconoscere, parafrasando Arendt, la tragedia di cui quell'aggettivo è portatore. A monte dei diritti umani da garantire c'è il dovere di riconoscere la stessa umanità dei soggetti che si vogliono portatori di tale diritto. Fascista è quell'atteggiamento di chi pensa che ci sia un altro che non è lui stesso, che ha una struttura intrinseca di diversità totalizzante, che nell'ipotesi migliore debba essere lui a riconoscere come portatore di diritti. Perché interrogarsi, si chiede Palma, che ritrovo attualmente in taluni atteggiamenti, perché la celebrazione della liberazione non può limitarsi soltanto al doveroso ricordo storico, deve includere la liberazione da quel sentimento di alterità esclusiva che si è imposto come senso comune nella collettività e che aveva condotto a non riconoscersi più nell'unico corpo dell'umanità. E questo, insomma, si arriva in questo articolo che insomma non arriva diritto al punto, io direi, rispetto alle galere. Rispetto alle galere vi segnaliamo anche in chiusura ormai di rassegna stampa un articolo a pagina 5 del Riformista di oggi, l'articolo è di Angela Stella, lo scivolone di Nordio, galera un segnale politico. Il Guardia Sicilia annuncia per i prossimi mesi un serrato cronoprogramma di riforme garantiste, ma poi difende norme repressive e manette con parole che fanno sobbalzare Fabio Fazio, direi perfino Fabio Fazio. E quindi c'è questo racconto tra le dichiarazioni del sottosegretario Sisto all'Assemblea dell'Unione delle Camere Penali e quelle di Nordio Rai 3, sembra essere tracciato finalmente un preciso cronoprogramma delle riforme della giustizia. Nella prima parte del 23, tra maggio e settembre, si avrà un primo pacchetto su intercettazioni e enfatizzazione della presunzione di innocenza, certezza della pena, che non significa necessariamente carcere, abuso d'ufficio, traffico di influenze, poi ci si focalizzerà su quelle riforme più impegnative, la separazione delle carriere, la prescrizione sostanziale, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, la riforma del CSM. Ma sarà davvero così? Veramente il governo punterà così in alto? Si chiede Stella, Angela Stella. Il dubbio sorge considerati questi primi mesi di Nordio a Viarenula. Quando venne nominato ministro cominciò a fare tutta una serie di dichiarazioni che entusiasmarono non poco coloro i quali credono in un diritto penale minimo, in una giustizia laica, nel carcere come estrema ratio. Poi a un certo punto silenzio. Si pensò che Meloni gli avesse detto di tenere i toni bassi. Arrivò poco dopo l'illustrazione delle linee programmate a Camera e Senato e di nuovo esaltazione, perché sentirono parlare nuovamente di separazione delle carriere e di norme contro l'abuso delle intercettazioni. Tuttavia il rapporto fiduciario cominciava già a incrinarsi, a partire dalla conferenza stampa in cui proprio Nordio si fece ambasciatore del provvedimento del nuovo ergastolo stativo, lui che era contro l'ergastolo, contenuto nel decreto anti-rave party. E allora si sono fatte sempre più numerose le voci di chi ha notato uno iato tra il vecchio Nordio e il Nordio Guardia Sicilli. A dimostrazione di ciò sono arrivate le dichiarazioni rese due sere fa a Che Tempo Che Fa, dove stranamente Fazio, che non mette mai in difficoltà i propri interlocutori, è riuscito a replicare al ministro. Il conduttore ha ricordato a Nordio quanto scritto nel suo libricino Giustizia, e c'è la citazione: la statistica dimostra l'assenza di relazione tra le gravità delle pene e il numero dei reati. Lei è noto, dice Fazio, per essere un garantista. Ecco, le chiedo, cosa pensa allora di questi primi mesi di governo dove sono stati promulgati il decreto per il rave, il decreto Cutro, quello per punire gli attivisti ecologisti? Non si va nella direzione esattamente contraria alle sue convinzioni? Nordio, da imperfetto parafulmine dei pasticci del governo, ha replicato: la pena come determinata rente inefficace è una considerazione che risulta da tutta una serie di analisi storico-filosofiche. E allora perché incalza Fazio quei provvedimenti? Perché molte volte il segnale che viene dal legislatore, il significato della legge penale, non ha uno scopo di deterrenza. Nessuno si illude che aumentando di uno o due anni le pene per gli scafisti il fenomeno possa essere interrotto, ma un significato di attenzione politica. Significa che la politica, in questo caso il governo, è particolarmente attenta a combattere questo fenomeno pernicioso che è il traffico di esseri umani, e una di queste manifestazioni di attenzione è appunto la legge penale che viene inasprita. È un segnale politico più che di intimidazione giudiziaria. Incredibile. Nordio, che difende le leggi manifesto contro il diritto penale minimo e laico, che giudica solo i fatti.
Come l'acciaio resiste la città, frase di Stalingrado, di sangue siete lastricate, guide una donna di granito su mille barricate, sulla
l'orchestra fa ballare gli ufficiali nei caffè. L'inverno mette il gelo nelle ossa, ma dentro le prigioni l'aria brucia come se cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e chiudiamo mentre a Centocelle sta partendo il corteo del 25 aprile. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi e chiudiamo mentre a Centocelle sta partendo il corteo del 25 aprile.